Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Gesù, nato a Belene, è il segno dato da Dio a chi attendeva la salvezza. Rimane per sempre il segno della tenerezza di Dio e della sua presenza nel mondo. L'angelo dice ai pastori: questo per voi è il segno. Troverete un bambino. Questo per voi il segno, troverete un bambino. Il bambino Gesù, nato a Betlemme. Ogni bambino che nasce e cresce in ogni parte del mondo è segno diagnostico che ci permette di verificare lo stato di salute della nostra famiglia, della nostra comunità, della nostra nazione. Da questa diagnosi schietta e onesta può scaturire uno stile nuovo di vita, dove i rapporti non siano più di conflitto, di sopraffazione, di consumismo, ma siano rapporti di fraternità, di perdono e riconciliazione, di condivisione e di amore. O Maria, Madre di Gesù, tu che hai accolto, insegnaci a cogliere. Tu che hai adorato, insegnaci a adorare. Tu che hai seguito, insegnaci a seguire. Amen.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia e ancora buon Natale a tutti voi. In questo appuntamento che cade a pochi giorni dal Natale abbiamo aperto riascoltando alcuni passaggi dell'omelia che Papa Francesco ha pronunciato proprio a Betlemme. Era il 25 maggio 2014 ed è ambientata a Betlemme la fiaba natalizia che vi propongo oggi in questa puntata un po' speciale dedicata appunto al Natale, un racconto scritto dal padre Costanzo Donegana, missionario del Pime, intitolato Il cherubino del presepe.
Il santo re Davide è nervosissimo.
Chi ha rubato la mia aureola? Quella che Bezzabea mi ha regalato nell'ultimo anniversario del nostro matrimonio.
Dicendo questo, guarda la testa di Mosè, che sta seduto triste, e la vede sguarnita.
Anche a te.
Non so cosa sia successo questa notte,
risponde il liberatore del popolo ebraico dall'Egitto.
È la prima volta da quando sono venuto in paradiso.
Andiamo a denunciare il fatto all'arcangelo Michele,
suggerisce Davide.
È sempre stato un generale efficiente.
I due si dirigono con fretta agitata verso il quartier generale del Signore degli Eserciti. L'arcangelo convoca 12 investigatori e pone, senza perdere tempo, la domanda.
Perché si è fatto questo?
Invidia, superbia, vanagloria sono le risposte più ricorrenti. Ma sembra impossibile che questi vizi trovino ancora spazio fra i beati. L'angelo Ariel azzarda.
Uno scherzo?
L'idea sembra più consona al luogo, e la domanda passa allora su chi potrebbe aver architettato il piano. Non è difficile appuntare i sospetti sul piccolo cherubino Rinia, famoso per la sua irrequietezza e le sue birbonate imprevedibili. I 12 investigatori partono velocemente con un battito fragoroso di ali, distribuendosi in varie direzioni. Dopo pochi minuti di ricerca, Omael scopre su una nuvoletta un gruppo di angioletti impegnatissimi a sospingere con le mani le aureole scomparse, improvvisando una gara di velocità. Il più rapido, naturalmente, è Rinia. L'arrivo di Omael interrompe bruscamente il divertimento. I piccoli tentano maldestramente di aggiustarsi sulla testa le aureole rubate per mimetizzarle con le loro, ma sono fuori misura. Alcune cadono, altre restano a sghimbescio. Omael le raccoglie e spinge il gruppo riluttante verso la caserma. Nel frattempo, Michele ha fatto richiamare i santi scoronati, che accolgono con sguardi severi i trasgressori.
Vi rendete conto della gravità del vostro gesto? Mancare di rispetto ai santi più fedeli a Dio,
dice con gravità l'arcangelo, pronunciando lentamente ogni parola. I compagni guardano Rinia, che annuisce. Anche loro abbassano la testa in segno di pentimento.
Promettete che non lo farete più,
esige Michele. Un sì esce tremulo dalle loro labbra. Michele pare soddisfatto. Quando Rinia arriva a casa, non vi trova nessuno. Non immagina dove possano stare suo padre e i fratelli, ma ricorda benissimo che la mamma deve stare alle prove di canto. Ha sentito dire che Dio Padre ha deciso di mandare il figlio sulla terra e lo Spirito Santo ha convocato i migliori cantori per allestire un coro che accompagnerà il figlio al suo arrivo fra gli uomini. Il piccolo vola verso la sala dei concerti. A mano che si avvicina, sente sempre più chiare le armonie angeliche. Mamma sta lì, pensa. Riesce a introdursi per la fessura di una finestra e, non visto da alcuno, si avvicina furtivamente alla mamma, impegnata in un assolo. Le tira delicatamente la tunica, ma la mamma ha un sussulto e deve usare tutta la sua esperienza di controllo vocale per non sbagliare la nota. La musica è bellissima e le parole dicono «Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama». Quando termina la sua parte, la mamma gli dà una scrollata fulminandolo con gli occhi, ma non può fare di più perché deve evitare che lo Spirito Santo scopra la presenza del piccolo intruso. Lo Spirito Santo commenta alla fine della prova.
Benissimo, avete proprio raggiunto il livello che mi ero prefisso. Se canterete così questa notte, Gesù sarà felice. Andate a prepararvi. Fra 4 ore tornerete qui per la discesa sulla terra.
Chi è Gesù? Si domandano i coristi, uscendo a gruppetti dalla sala. La domanda rimbalza da uno all'altro, finché Vasaria, che fa parte della segreteria dello Spirito Santo, sussurra.
È riservato, ma di voi mi fido. Sapete che i 3 hanno concordato che il figlio vada sulla terra per diventare uomo. E questa notte nascerà da una donna. Noi andremo a cantare per la festa. Il figlio sarà chiamato col nome di Gesù.
Mamma Zaria si avvia con Rinia verso casa, dove papà Caliel è rientrato e sta rifinendo gli ultimi particolari della cassa delle trombe d'argento, del cui trasporto è stato incaricato. C'è una certa confusione e nervosismo per l'avvenimento insolito. Mamma Azariah manda Rinia a chiamare il fratellino e le 2 sorelline per fare le raccomandazioni per le ore in cui i genitori resteranno assenti. La cassa delle trombe è rimasta semiaperta. Rinia si guarda intorno e, non visto da alcuno, vi si infila. È snello e c'è spazio sufficiente per lui. E poi, un angelo non ha bisogno di respirare. Caliel chiude la cassa e si avvia di corsa per raggiungere il gruppo. Inizia la discesa, veloce. In pochi minuti sono a Betlemme. Solo un piccolo fuoco indica un accampamento di pastori, addormentati nel freddo con il loro gregge. Una grande macchia bianca, indistinta.
«Pronti?»
domanda Seiak. Gli angeli si raccolgono. Caliel apre la cassa delle trombe per distribuirle, senza avvedersi di Rinia, che scivola fuori un po' indolenzito e si nasconde fra le tuniche dei baritoni per non essere visto dalla mamma. Suonano le trombe. La voce di Seiak proclama:
«Non temete. È una notizia bellissima e gioiosa che annuncio a tutti voi e a tutto il popolo. È nato il Messia tanto atteso. Lo troverete. Un bambino deposto in una mangiatoia, qui vicino. Con lui la mamma e il padre».
Tracciando un volo luminoso, si dirige a una collina vicina. I pastori lo seguono correndo e anche alcune pecore. Gli angeli dall'alto si avvicinano più lentamente. Rinia, invece, vola più veloce senza essere notato, perché non è illuminato. A poco arrivano tutti alla grotta, pastori e angeli, formando una corona. Gli angeli, sospesi in cielo, ripetono in un pianissimo a bocca chiusa il canto del Gloria. I pastori, prima immobili, muovono il passo, entrando titubanti ad uno, calamitati da quella scena tanto semplice eppure caratteristica per il senso di purezza, di pace, di amore. Uno di loro, un bambino, sorregge un agnellino tutto bianco che bela. Un pastore lo spinge delicatamente verso la mamma, dicendo:
«Non abbiamo niente da offrirti. Saremmo contenti che accettassi questo agnello, l'ultimo nato pochi giorni fa. Tuo figlio gli assomiglia molto».
La mamma risponde:
«Sì, mio figlio è l'agnello venuto a togliere il peccato del mondo. Grazie, grazie».
I pastori non capiscono, ma sentono quelle parole come la carezza di una mano che passa delicata sul loro cuore e lo rende più leggero e pieno di gioia. Rinia entra nella grotta e si nasconde dietro l'asino. Lo attira il volto della mamma che guarda suo figlio. Mamma Zaria, pur con tutto l'amore che ha per lui, non l'ha mai guardato così. E poi il neonato, di tanto in tanto, schiude gli occhi, sfiorando con un sorriso le persone che lo circondano. Tutto si svolge in un silenzio pieno di commozione. Pare di essere in un tempio, dove ogni cosa e ogni persona acquistano una dimensione sacra. Seiak fa un cenno e il coro degli angeli riprende il cammino del cielo, questa volta in un volo lento e più armonioso. Anche i pastori, col cuore pieno di gioia, tornano fra il gregge, commentando a voce bassa l'accaduto. Il più contento è il bambino che ha donato l'agnellino e corre saltando sull'erba bagnata dalla rugiada. Rinia si accorge di essere rimasto solo. Esce dal nascondiglio e si avvicina ai tre.
«Come mai sei rimasto?»
gli domanda il papà.
«È tanto bello!»
«Ma sei capace di raggiungere gli altri?»
«Non so!»
«Ma che farai allora?»
«Resto con voi!»
risponde deciso il piccolo. I due genitori si guardano l'un l'altro e in questo scambio intravedono il proprio bambino che annuisce, sorridendo. Rinia li toglie dall'imbarazzo.
«Mi metterò sopra la grotta per indicare a tutti dove sta Gesù».
E con volo rapido prende posizione. Rinia è l'angelo che nei presepi sta all'entrata della grotta o sul tetto della capanna. Guardando a lui, tutti trovano Gesù.
E sulle note di Meraviglioso dei Negramaro torniamo in studio, la Radio Vaticana in diretta, Monia Parente con voi al microfono. E lasciamo subito la parola al nostro biblista, Don Fabio Rosini, per il commento al Vangelo di domenica prossima. 1 gennaio sarà la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Ascolteremo un brano dal 2 capitolo del Vangelo secondo Luca. Don Fabio, perché la liturgia propone questo brano proprio nel primo giorno dell'anno?
Ecco, la festa liturgica che viene sempre celebrata il primo giorno del nuovo anno è quello della maternità di Maria. Maria che è madre di Dio, in greco si dice Theotokos, che è una realtà della fede che fu assimilata e promulgata nei primi secoli dai padri, dai vescovi che dovevano difendere l'integrità della fede e porta con sé una profonda verità che è necessario ritenere. Perché è importante sapere che Maria è veramente madre del figlio unigenito di Dio, cioè madre di Dio, perché c'è una contraddizione che, insomma, se è una creatura come fa a generare Dio? È qui proprio la sorpresa e la notizia che viene difesa. Se è solamente Dio, solamente figlio di Dio, ciò che ha fatto non è veramente competente alla nostra vita, perché è chiaro che l'ha fatto lui, è Dio, noi non lo possiamo fare. È in realtà vero Dio e vero uomo. Se fosse solamente vero uomo, ciò che ha fatto un po' ci schiaccerebbe, perché vorrebbe dire che è semplicemente un uomo straordinario, superdotato, che ha fatto delle cose che nessuno di noi può fare. E invece è proprio questa realtà per cui è vero Dio e vero uomo, ed è questa realtà è difesa proprio dal concetto di Theotokos, cioè di madre di Dio, generatrice di Dio. È una donna dalla sua carne, vera carne umana, a uno che però è Dio. Questo è un fatto che non si spiega semplicemente con un ragionamento matematico, perché non saremo mai appagati dalla spiegazione del mistero della incarnazione che è soggiacente a tutto questo. Però il fatto che Maria sia veramente la madre di Gesù e che Gesù era Dio, per cui lei ha generato in sé qualcosa che era Dio, e sembra un problema di ordine filosofico, è in realtà un problema molto urgente per capire veramente la nostra fede. Quindi noi nel primo giorno dell'anno, mentre pensiamo all'anno che inizia, noi siamo di fronte a questa capacità di Maria di generare Dio, che in realtà è estesa a tutti noi. C'è un brano del Vangelo di Luca che dice: tua madre e tuoi fratelli sono fuori che ti aspettano, lì dove ricordiamo sempre che i fratelli erano un nome generico per i parenti. Ecco, e Gesù dice: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi ascolta la parola del Padre mio e la mette in pratica è mio fratello, sorella e madre. Ovvero sia, noi possiamo fare la stessa esperienza di Maria, come fratelli, come sorelle. Noi possiamo vivere la stessa esperienza di Maria. Maria ha generato in sé Dio, noi possiamo vivere, vedere uscire dalle nostre opere, vedere uscire dalla nostra esistenza la gloria di Dio, la grandezza stessa di Dio. Noi dobbiamo però, in questo momento, di fronte a questa bellezza che è la nostra capacità di generare, ognuno secondo il piano di Dio su di lui, essere un incontro serio con la gloria di Dio nella nostra vita, noi però tutto questo dobbiamo guardare a fronte di un altro tipo di problematica, una problematica del nostro tempo, che è il problema della fecondità. Essere madre di Dio vuol dire innanzitutto essere madre. Molto spesso Tutto questo che sto dicendo è lontano dal cuore di chi può riceverne notizia, perché non solo è semplicemente negato il fatto che uno possa essere generatore di cotanta bellezza, essere sorgente addirittura delle opere di Dio, perché noi veramente possiamo essere veri figli d'uomini e figli di Dio, veramente possiamo portare questa dimensione che il battesimo ci regala e che si può vivere in maniera splendida, come vediamo nella vita di tanti, tanti cristiani, di tanti santi. Ecco, ma noi non siamo aperti a questo, perché prima ancora non siamo aperti all'idea di essere madri, di essere padri, di essere fecondi. Questa è la giornata in cui si celebra la bellezza della fecondità di Maria, ma qui si tratta di aprirsi alla fecondità. Noi siamo in un'epoca che non è semplicemente attacchi il generare figli, l'idea di essere felici della vita nascente o di difenderla, di custodirla. No, no, proprio è un problema a monte dell'identità umana. Il delirio di autonomia ci ha portato alla solitudine. Il innamorarci di noi stessi, innamorarci della nostra ragione prima con il razionalismo, dei nostri sentimenti poi, della nostra sensualità poi, con l'attuale superficialità, con l'attuale deriva di ordine autoappagante, questo vivere di piacere in piacere, che è diventato il nostro scopo di esistenza, non ci fa fecondi, ci ruba la fecondità. Noi siamo chiamati a essere origine di vita, non termine della vita, non luogo dove la vita finisce e viene inglobata, famelicamente assimilata. No, noi siamo chiamati a essere persone che procurano vita, curano la vita, sorgenti da cui sgorga bene, luce. Maria, immagine di ogni cristiano, è madre di Dio perché è un'opera di Dio che in lei splendidamente gli dà, per la potenza dello Spirito Santo, di essere oggetto della potenza di Dio che in lei si manifesta, ma prima ancora è madre, può essere madre. Badare bene, lei non ha i presupposti perché è pure vergine, perché concepisce virginalmente, e questo vuol dire che non si tratta qui di avere chissà che dote, è un'apertura. Ciò che la fa madre è dire di sì a Dio. Questo devono vedere i pastori. Ecco, il bambino è adagiato in una mangiatoia perché lui stesso non si penserà come una bocca da sfamare, ma come un pane per sfamare gli altri. Questo è il luogo deputato, assolutamente, assolutamente inadatto normalmente ad un bambino. Non si mette un bambino in un luogo lercio come una mangiatoia, ma questo bambino sta sulla mangiatoia perché qualcuno mangi, perché lui è pane da donarsi. Lui non è uno che dovrà essere glorificato nel senso deleterio del termine, diventare centro dell'attenzione perché si deve mangiare l'esistenza altrui. No, lui sarà pane da donare. Lo adoriamo in quanto ne capiamo la bellezza, in quanto ne godiamo la generosità, ma lui non ha pretese. Dio non ha cose da chiedere, Dio ha cose da dare, e noi siamo chiamati a diventare figli del Padre Altissimo, sull'esempio di Maria, non più gente che ha cose da chiedere, ma ha cose da dare. Noi tutti siamo persone che hanno tanto da dare, e siamo liberati dal nostro infantilismo quando smettiamo di avere il centro della nostra attenzione su quello che abbiamo da chiedere. Festa della maternità di Maria, festa della maternità, della possibilità di essere sorgenti, scaturigine del bene. Da ognuno di noi può venire tanto bene, non smettiamo mai di crederlo.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.